Allora, oggi è il 18 aprile e entriamo in un ciclo... Oggi è il 16 aprile. Sì, entriamo in un ciclo che è un ciclo che ci dovrà portare a cominciare a definire la forma architettonica, le intenzioni architettoniche di questo vostro progetto. Come dire, abbiamo a oggi completato tutta una serie di passaggi, però questi passaggi, questo mi interessa che voi lo capiate, per il nostro modo di fare, di ragionare, questi passaggi sono tutti passaggi progettuali. Cioè, per noi non c'è una differenza, come può avvenire in molti altri casi dell'insegnamento e della didattica, non c'è una differenza sostanziale tra la fase cosiddetta di analisi e la fase cosiddetta di progetto. Sono sempre molto più mescolate durante tutto lo sviluppo del progetto. Questo è un abito mentale. Non è soltanto una maniera in cui uno sviluppa questo corso, questo momento, questa frazione della vostra, esperienza didattica. Per noi dovrebbe diventare un abito mentale. Questa è l'idea, no? Cioè insegnarvi un abito mentale che è un po' più di un metodo è un po' freddo, no? È proprio un abito mentale, un modo di ragionare. E il modo di ragionare è quello che sempre mette insieme la fase dell'ipotizzare una determinata idea dalla fase, come dire, di studiare un campo di possibilità. Il momento dello studio, tra virgolette, teorico, chiamiamolo così, e il momento ideativo, cosiddetto pratico, per noi non sono distinti. Uno si motiva con l'altro, è come uno yin yang, no? Stanno proprio insieme, si sviluppano proprio insieme. Lo studio, per esempio, per farvi un esempio dei molti compagni di strada, esempi, eccetera, che voi avete fatto, per noi non è per accrescere la vostra, cultura generale, di cui non ci importa niente in questa circostanza. È fatto perché sono elementi, grazie tanto Oliva, sono elementi di questa miscela. Quindi servono allo stesso tempo a motivare il ragionamento progettuale in un interscambio costante tra l'uno e l'altro. Questo è avvenuto fin dal primo giorno, in realtà, fin da quando vi abbiamo messo subito a pensare alcune ipotesi di progetto senza nessuna condizione. Poi siamo andati avanti, abbiamo fatto il luogo per noi è una scelta progettuale, infatti voi lo dovevate scegliere entro alcune componenti. Poi abbiamo fatto il programma, poi abbiamo fatto un ragionamento, che abbiamo iniziato questo ragionamento di tipo, come dire, espressivo creativo attraverso la lezione dell'architetto Angelini, l'extempore, eccetera, eccetera. Quindi noi ci muoviamo sempre in questa, modalità. Allora, questa lezione di oggi è una lezione abbastanza storica all'interno del piccolo mondo di questo corso e ha anche un nome un pochettino particolare, che è la lezione sul Bang. Ok, allora, ecco qui, qua è nato subito il problema. Perché io qua non c'ho la versione aggiornata, ce l'ho soltanto in rete. Questa è la versione che avrai. Bisogna andare in rete. Qualcuno ha un computer che sta in rete, effettivamente?
Anche la ragazza.
Ah no, va bene, no, va bene, ma questa no, è la versione aggiornata, mi era preso... semi aggiornata però, no? Vorrei un computer in rete, perché siccome il mio non ci riesce ad andare, io ho fatto la lezione correttamente in rete, ecco. Sì, ok. Fammi vedere che vedi tu, fammi vedere se la... Questo è in rete? Fammi vedere un attimo. Scorri un po' avanti e indietro con questo qui. Ok, vai più giù, più giù. Quella gli manca. Ecco, sì, preferisco farla da qua, è quella un po' più aggiornata, ok, va bene. Facciamola da qua. Ok. Sì, lo sai attaccare tu?
Sì, sì,
no, non è soltanto, non è tanto quello, il problema è il comando magico dei Windows, che io non so mai qual è. Ecco. Senti. Tutto questo perché non riesco a connettermi da sto cazzo di computer. Capisco perché. Sì, guarda, guarda, stessi qua.
Non lo lascio qua.
No, no,
c'è il mouse, sì. Ok, adesso che facciamo ok qua, no? Ok. Può fare ok? Ok, perfetto. Perfetto. Ok, perfetto. Grazie. Ok, vabbè, perfetto.
È un po' grande.
È un po' grande così. Ecco, un po' più
visualizza da qua, ecco qua. Possiamo metterla a 90?
75, sì. 75, grazie Gallo, molto prezioso. Ok, allora, che cosa dicevamo? Dicevamo di questo ragionamento e adesso noi in particolare ci occupiamo proprio di un metodo di progettazione, d'accordo? La lezione si chiama il Bang e di questo noi andiamo, diciamo, a parlare. Il Bang, che cos'è questa lezione sul Bang? La lezione sul Bang è un insieme di metodi e anche di ragioni che ci fa entrare dentro un modo di progettare e quindi, secondo le nostre intenzioni, fa nascere effettivamente, diciamo, quello che è in nuce degli aspetti fondamentali del progetto. Fino adesso noi abbiamo fatto delle esercitazioni sul progetto, no? Abbiamo fatto l'extempore anche l'altra volta, eccetera, ma non è mai detto che quello era il vostro progetto, no? Erano dei ragionamenti sul progetto, ma non era il vostro progetto. Invece adesso entriamo dentro un ciclo importante per noi, che è un ciclo di circa una settimana, che deve, diciamo, portare a una ipotesi di progetto che comincia a nascere, diciamo, quindi è un momento significativo per noi. Allora, innanzitutto, che cos'è il Bang? Il Bang noi lo definiamo in un importante edificio, c'è sempre una caratteristica chiave che può essere descritta con parole e immagini. È una caratteristica che appartiene soltanto all'architettura e a che allo stesso tempo si riferisce alla scala, alla luce, al modo di distribuzione e anche spesso al valore informativo, cioè comunicativo, simbolico, esperienziale o tecnologico dell'architettura. Questa caratteristica chiave fornisce, e qua usiamo una parola apparentemente pesante, fornisce l'ordine, però proprio la parola ordine è molto importante in questo ragionamento, anche se può essere anche molto dinamico e, come dire, apparentemente disordinato. Essa, questa caratteristica chiave, crea una gerarchia di altri eventi dell'architettura che sono, come dire, secondari, ancillari alla caratteristica chiave che guida lo sviluppo dell'intero edificio. Ora, detto questo, uno se ne va a casa perché va detto tutto, sostanzialmente. Le parole sono abbastanza pensate, potremmo dire al computer, nattene in giro, tanto che abbiamo detto tutto. Abbiamo la sensazione, ma è una sensazione, così, che forse battere un po' è utile, però in realtà qui c'è detto tutto quello che serve. Innanzitutto cominciamo a vedere le cose in una maniera un po' diversa. Cioè, cominciamo a vedere che probabilmente le scelte dell'architettura non sono tutte allo stesso livello di importanza. Ci sono delle scelte che hanno un forte carattere prioritario e che organizzano in qualche maniera l'ordine del progetto. Ordine del progetto che non vuol dire che è una bara con tempio, d'accordo? Il concetto di ordine non è che si applica che so, a Bach e non a, a Stockhausen. Stockhausen è disarmonico, giusto? Ma ha un ordine fortissimo, anzi ancora più forte. L'ordine, il concetto di ordine come categoria, diciamo, del progetto, non vuol dire che è simmetrico, mi spiego? Vuol dire che ha un insieme di regole e di organizzazioni della composizione che ne danno appunto l'ordine. Pollock, me lo sono messo apposta, eccolo qua, ha un ordine molto forte, anche se apparentemente non è l'ordine di Mondrian. Entrambi hanno un ordine, d'accordo? Però sono degli ordini completamente diversi. Quindi il nostro problema è entrare dentro la categoria mentale dell'ordine, ma non in quanto riduzione in chiave, diciamo, necessariamente simmetrica, statica, eccetera. Anche il dinamismo ha un ordine, d'accordo? È chiaro questo? È chiaro? Vediamo se l'hanno capito. Perché mica è detto. Raffaele Rogaia, fammi un esempio diverso.
Il rapporto tra ordine.
Questo che ho appena detto. Ben arrivata, grazie, siamo molto contenti. Oggi lei è la prima a non firmare.
No, se la devi sopportare, se me lo fai, bisogna andare 10-7 anni per trovare un giusto modo per tirare la pera.
Esatto, diciamo questo è uno, ha preso a freddo così, vuole spontanea, però diciamo è una cosa, d'accordo, per esempio Lucio Fontana ha sicuramente diciamo, c'è un insieme di regole che motivano i sistemi compositivi, d'accordo, e che noi per chiarezza chiamiamo ordine, li potremmo chiamare anche pincovallo, non importa, ci piace usare questa parola, però la vogliamo, come dire, depauperare delle sue apparenti conseguenze, no? Formali, per dire che l'ordine è un concetto superiore. Ci siamo? L'abbiamo capito. Almeno io e Rogaglia abbiamo capito. Andiamo avanti. Qual è quest'altro ragionamento? Ben arrivata! Era la seconda che non firma. Ok. Che cosa succede? Non lo posso fare tutte le volte sto pezzo, poi glielo facciamo fare da qualcun altro, cioè, la prossima volta glielo fai te, però me ne stupe, l'adrenalina all'infinito. Allora, l'altro aspetto molto importante che dicevamo in questo contesto è che questa caratteristica chiave crea appunto l'ordine, cioè crea alcune scelte che sono di livello superiore e che in qualche maniera gerarchizzano, fanno cadere dentro il sistema dell'ordine deciso a livello superiore quelle secondarie, cioè, come dire, derivano, no? Derivano. Se io decido come regola di provare a fare uno scooter a 3 ruote, faccio un esempio, questa idea forte, questa caratteristica forte, mi determina, no? Ovviamente tutta una serie di altre conseguenze, ma la scelta fondamentale è farla a 3 ruote invece che farla a 2 ruote, per esempio. Se decido, adesso facendo il discorso a livello dell'oggetto, è abbastanza semplice da capirlo, se io mi invento un tipo di moto in cui diciamo il motore è tutto compatto e la ruota è attaccata al motore, come la Vespa, per esempio, che non è il sistema, diciamo, classico con catena, ma è tutto compatto, da questo derivano una serie di altre scelte, no? Altre scelte che sono adesso in qualche maniera si appoggiano, la rinforzano, ma ne sono in qualche maniera legate. Questo è il concetto. Allora, uno, l'architettura la comincia a pensare, questa è tutta quella questione, la comincia a pensare e quindi anche a vedere, perché i due processi sono, diciamo, speculari, tu stai a vedere in quanto sai pensare, se voi provate a chiedere a vostra madre, no, di vedere certe cose dell'architettura, quella non la vede proprio, non le vede. Voi siete studenti del quarto anno, vedete molto di più, no? È come se foste, non so, capito, degli uccelli che hanno una visione a colori molto più ampia, la vede molto più ampia rispetto a una persona che non fa architettura. Provate a fare un piccolo test, provate, e vi rendete conto quanto poco loro vedono. Naturalmente voi vedete pochissimo rispetto a quanto vede Frank Gehry. Il problema è anche la vista. Cioè, tu vedi in quanto capisci. Allora, cominciamo oggi a crearsi questo problema. Cerchiamo il bang e vediamo se c'è, perché mica sempre c'è. Cominciamolo a vedere, dopodiché lo cominceremo eventualmente a fare. Questo è il processo, è sempre lo stesso processo. Allora, cominciamo con cose che, diciamo, tutti sanno. Allora, cominciamo dalle cornici. D'accordo? La Ville Savoie è un'opera che tutti conoscono, diciamo, tutti conoscono, o meglio...
Dovrebbero, qualcuno. Ben arrivato! Tu non puoi firmare.
Ah.
Ok.
Tutti si dà per assolutamente per scontato che conosciamo a menadito la Ville Savoie, perché come parlare di, cioè, non so, no, come si fa?
Michelangelo.
Ma se noi facciamo un test, allora ci mettiamo e facciamo un test, se non facciamo,
non lo facciamo.
Se noi lo facciamo, la mia sicurezza è che attorno al 25%, se non di più, non hanno la più palla di idea. Chi si trova in queste condizioni non lo deve assolutamente dire al vicino di fianco. Questa è la prima regola. Deve fare finta di niente, cioè essere tranquillo. È quello che noi chiamiamo in gergo il cosiddetto buco nero. Questo è il buco nero. Tu fai finta di niente, tu sai tutto della Ville Savoie, in realtà non sai niente, però fai finta di niente. Dentro di te tu sai che c'è un buco nero, però naturalmente appena è possibile vai al bagno e vai, vedi su internet che cazzo è sta Ville Savoie, d'accordo? Oppure, se ne vuoi sapere un poco di più, si dà questo stranissimo caso, che non capita quasi mai nella vita, che voi studenti avete anche un autore di libri, ma cosa stranissima, non capita quasi mai. Tra l'altro un autore di libri di successo abbastanza, è una strana coincidenza. Oh, addirittura, che ha pensato, pensa te che coincidenza, ha pensato di fare un libro di architettura, lui che non è uno storico ma un compositivo, proprio per fornire tra le molte altre cose ai propri studenti in primis, perché è chiaro che i primi miei lettori devono essere ovviamente i miei studenti stessi, no, che senso ha, gli strumenti per non soltanto capire qualcosa, che cosa è sta Ville Savoie, ma avere una idea di un contesto storico e soprattutto progettuale entro cui quest'opera si colloca. Quindi qui nessuno di noi in questo corso sa pettinare le bambole per nulla, ma stiamo facendo un momento importante della vostra, diciamo, educazione. Ecco perché la presenza di questo libro è chiave fondamentale, e stanno fatto apposta.
Ben arrivata! Oggi non puoi firmare.
Ok, grazie. Allora, che cosa succede? Ah, dicevamo che è una bella distrazione. Allora, ecco, il libro Architettura e Modernità non è un optional, è la materia prima, innanzitutto per colmare i buchi neri che molti di noi hanno, ed è ovvio che hanno. spesso non soltanto a livello di vista qua, che è abbastanza, diciamo, macroscopico, però è anche a livello microscopico, cioè il libro vi dà anche un'orientata molto importante su dei architetti molto importanti, e di questo però tutto il libro non è costruito per dirvi che esiste la vista qua e che è stata fatta in quel momento. Tutto il libro è fatto con la stessa logica che vi è stata descritta precedentemente, cioè sono informazioni e, come dire, conoscenze che sono pensate per poter essere in qualche maniera agganciate in uno yin yang progettuale. E questo è fatto il libro. Ed è diverso fare questo pensando che si agganciano in uno yin yang progettuale piuttosto che pensare che sono un patrimonio di nozioni per un corso di storia. È diverso. D'accordo? Quindi il libro è il punto, diciamo, fondamentale di acquisizione, ed è una cosa che in questa settimana è molto usata. Allora, andiamo, detto tutto ciò, e andiamo dentro Vista Qua. In che senso Vista Qua ha un bang? In che senso Vista Qua determina un ordine importantissimo e fondamentale attraverso cui, diciamo, l'opera si disvela? Allora, l'ordine di Vista Qua, diciamo il bang di Vista Qua, cominciando a utilizzare questo termine, è nella cosiddetta passeggiata architettonica che Le Corbusier idea. Questa idea della passeggiata architettonica è un'idea che a lui gli cominciava a venire da quasi da ragazzo, quando ha cominciato a vedere l'Acropoli. È una specie di come voi che avete fatto il vostro imprinting del luogo della memoria, no? O come voi che vi è stato chiesto di provare a, diciamo, ragionare su alcune nel primo extempore, no? Non mi ricordo esattamente com'era, la casa sul dolore o la casa su quelle cose lì, e che avete tirato fuori da alcune cose. Lui, il vostro compagno di banco, avrebbe prima probabilmente tirato fuori come luogo della memoria l'Acropoli. Perché l'Acropoli per lui è una cosa che gli ha sempre stata, diciamo, dentro la testa, e l'ha sempre letta in questa maniera ascensionale, no? Questa idea che dalla città bassa, magmatica di Atene c'è questo percorso che porta su, no? Che porta su e non porta su in linea retta. È un percorso di questo tipo. Questa è una idea che vale il vostro ex tempore sulla torre, cioè è uguale, è il suo luogo della memoria, è quello, d'accordo? Questa idea si decanta in lui con tante altre cose, ma è il cuore formativo del suo modo di ragionare, per cui lui a un certo punto, quando deve fare questa casa, lui pensa insieme a una serie di cose, ma in cui questa idea dell'architettura, con quanto momento ascensionale, è la chiave. Quindi che cosa escogita? Escogita una pianta, io qui volontariamente non metto tutte le cose, perché il problema non è la descrizione dell'intero edificio, l'idea è farvi comprendere alcune cose. Lui che pensa? Pensa che praticamente si arriva al piano terra, e qua non si vede, in cui il piano terreno è sostanzialmente sospeso, no? Come sapete, è sostanzialmente sospeso soltanto con un punto che tocca terra. Da questo punto tu inizi questo, diciamo, questo percorso. Questo percorso che cosa fa? Prende, sale e sbuca alla zona, diciamo, cosiddetta giorno della casa, ma sbuca in una maniera molto interessante, perché praticamente accompagna lo sbucare dentro la casa, accompagna anche contemporaneamente la vista di una specie di patio, perché la casa, se è pur vero che ha una forma quadrata, si inserisce ad L, vedete, questa L, in cui sono gli spazi abitati, e questa è la terrazza, consente, diciamo, che mentre si sale si comincia a vedere la luce esterna, non è soltanto interna, si vede anche la luce esterna, quindi la terrazza è questa. Dopodiché si arriva dentro la casa, che adesso a noi nel caso specifico non interessa, perché non è questo che ci interessa capire. Dopodiché questo percorso che volete che faccia? E che volete che faccia? Deve arrivare in cima alla Acropoli o non ci deve arrivare? Che fa? Se ferma là? No? Quindi esce, fa un altro giro ancora, diventa esterna e porta a questa terrazza che è di copertura. Dove? Che caspita che volemo fa? Che facciamo? Ci mettiamo il... cioè, ricreiamo il tempio, così abbiamo distrutto qualunque gusto contemporaneo. No, lui evoca, evidentemente, l'idea dei pezzi scultorei sul tetto, ma li crea in una maniera, diciamo, contemporanea. Dopodiché, quindi, poi, siccome, come spiego, credo, abbastanza bene, poi, qual è la regola... Qual è l'ordine che determina la rampa? E questa è la cosa interessante. Dentro Le Corbusier però tutti i sistemi sono in tensione, sono in contraddizione in qualche maniera l'uno con l'altro. Questa è la particolarità di Le Corbusier, che apparentemente, diciamo, seguono un ordine, in realtà l'ordine è molto più complesso di quanto pensi apparentemente. Cioè tu la vedi dall'esterno e vedi un cubo sospeso di questa casa, no? Questo caso non è un cubo, è, diciamo, un parallelepipedo sospeso. Addirittura uguale nei quattro lati, d'accordo? Perché le finestre sono sostanzialmente uguali. In realtà approcci questo, diciamo, questo oggetto dal prato antistante, a un certo punto entri e sei in tutt'altro meccanismo. È un meccanismo, diciamo, spiraleforme e dinamico, uno dentro l'altro, non solo, uno in contraddizione con l'altro, in tensione con l'altro, perché, diciamo, per esempio la pianta, come vi ho fatto vedere, non è tutta costruita, ma è soltanto metà costruita, e poi gli elementi circolari hanno un grandissimo peso nell'architettura di Le Corbusier perché entrano in contrasto con gli elementi rettilinei. Quando il giovane Pierre è venuto a parlarmi di questa idea, grosso modo, Pierre. Sì, Pierre, Le Corbusier si chiamava Pierre Genaret, mi è sembrata una cosa abbastanza interessante. Questo ragazzo era svizzero, un po' rigidino, però allo stesso tempo aveva queste interessanti tensioni e quindi si è capito come sviluppare, diciamo, pezzo dopo pezzo questo suo ordine che lui aveva, grosso modo, in questa idea della rampa come elemento generativo. Lui aveva cominciato a fare il sestefore sugli Acropolis, questo e quello, un po' aiutandolo, un po' del suo, l'abbiamo messo insieme. È venuta bene. D'accordo? Nel libro è pubblicata, non è raccontata così bene nel libro, non vi illudete, perché il fatto di avere il teatro vero è sempre un'altra cosa, però nel libro scoprirete altre cose rispetto a questa faccenda. Dopodiché,
soprattutto il concetto delle contraddizioni,
sì, è più forte. Allora, questa non mi è montata, ma non è la fine del mondo, ve la monterò, perché il problema, ragazzi, vi spiego, che da quando ho due computer la mia vita si è molto più complicata in realtà, perché devo gestire due computer, capito qual è tutto il problema? Perché una volta che ho solo il portatile, siccome c'era uno in ufficio, uno là, no, alcune cose le giorno fa, sono ragionato, poi non c'è mai. Vabbè, comunque. Questo è, per questo è successo questo piccolo, comunque ce l'ha. Dopodiché, questo soltanto alcuni possono capirlo. Dal minuto 17 al minuto 21 della mia conferenza all'Acca, io dico delle cose molto importanti. Tanto è vero che sono importanti questi, che i miei vecchi studenti, che non potevano essere lì e che hanno sentito la conferenza via cosa, dice, iniziare a parlare 2 ore e mezzo, fighissimo, sono contento di averlo, ma il nodo è lì, dal minuto 17 al minuto. Che succede lì? Che cosa spiego lì? Spiego questa idea della nascita dell'architettura non come riparo, ma come momento, come dire, simbolico, e in realtà io in quel contesto spiego non solo simbolico, ma veramente informativo, cognitivo, la parola giusta è cognitivo, che equivale a questa, diciamo, necessità dell'uomo di occupare le alture, perché le alture sono i punti in cui il livello informativo e cognitivo è più alto, semplice. Ed è più alto non tanto come si pensa, diciamo, a un livello, diciamo, più semplice, in quanto controlli sotto, ma quanto controlli sopra. Questo è il problema. E controllare sopra è il momento decisivo in cui a poco si capiscono alcune cose, e sono alcune cose delle stagioni, del tempo, delle cose eccetera, che sono fondamentali, che ti tirano veramente fuori dall'oscurità, ti fanno capire che esistono degli ordini, esistono delle regole di tempo, di stagioni e di cose. Allora, io ho fatto tutto questo discorso senza ricordarmi questa immagine, rimettendo a posto la lezione, e questa immagine c'era, cioè non c'era questa immagine, ce n'era un'altra, no? Ce n'era un'altra, e ho detto, che caspita, questo è l'esempio degli esempi, cioè una volta che tu c'hai questo, non c'hai bisogno più di dire niente, è tutto già là. Perché Le Corbusier che fa? Lui in realtà ha questo mito, tra gli altri tanti miti, della nave, d'accordo? Perché c'ha sto mito della nave? Perché in realtà il mito della nave si combina a un altro suo, diciamo, qua è arrivato in laurea, il ragazzo è arrivato in laurea, quindi è cresciuto, ha fatto una serie di corsi, eccetera, e quindi ha sviluppato ancora di più. E allora a me mi piace questa cosa, perché cioè, uno deve capire che non è che c'è una differenza sostanziale. Ah, si è spenta la batteria. Oliva, ci aiuti?
Che succede?
Adesso è accesa?
È acceso.
Sta tutto bene? Ok. Allora, non c'è non c'è nessuna differenza sostanziale tra Le Corbusier e noi, questo voglio dirvi. Cioè, dov'è? Lui è riuscito a raggiungere livelli altissimi, noi magari non ci riusciamo, però, diciamo, facciamo lo stesso lavoro. Ho capito, ma gioca a pallone come noi. Ho capito, questo è il discorso. Anche lui ci ha avuto i suoi maestri, non è che non ce l'ha avuti, ma è uguale. Il problema di tasso, noi pubblichiamo su internet come l'altro, poi se noi siamo tanto bravi abbiamo tanto successo, se no no, però voglio dire, non è che c'è una differenza, diciamo, sostanziale. Allora, qua saltano altri livelli, altri 2 livelli che precedentemente non c'erano. Da una parte nasce l'idea che lui anche coltivava del monastero, un altro luogo suo mitico, ecco, vedete perché sono così importanti, questa idea di coltivare i propri luoghi mitici, perché tu non è lineare il processo, questo che dovete capire, non è che se uno ama la torre, quella in Calabria, fa la torre in Calabria, cioè non è così lineare il processo è tutto molto più complicato, non è una linearetta, è una linea molto che fa un sacco di zigzag, però se non c'ha appunto, se non c'ha nessun elemento che zigzag fa, è come che bisogna coltivarli. Allora Le Corbusier c'era questa idea così forte del monastero, lui aveva visto questa famosa certosa dema nei suoi viaggi da giovane e se gli è sempre rimasta in testa. Perché gli interessa tanto? Perché c'ha questa idea, che è tipica di Le Corbusier, che tu puoi lavorare in uno spazio piccolissimo. ai tempi in cui non c'era il pezzo al computer, c'era solo il taccuino. Tanto è vero che Le Corbusier lavorava in uno spazio minuscolo e quando il suo famoso cabanon, quando lui aveva questa casetta in a sud della Francia, era piccolissimo, era una specie di tenda sostanzialmente, piccolissimo. Questa idea che tu in realtà puoi, come dire, produrre e lavorare, cioè in spazi molto piccoli, è legata all'idea del monastero. E a quale è legata? A quale altra idea? All'idea dello spazio comune, collettivo, le mense, i chiostri, la chiesa, in cui si rivela la vita collettiva. Quindi contrazione della vita individuale, ma non è una contrazione per Le Corbusier solamente funzionale o funzionalistica, è proprio, capito? È proprio come creativa, non so come dire. È invece dilatazione dello spazio pubblico. E questa è, dopodiché, siccome lui è un uomo che ama le macchine allo stesso tempo, tempio antico e macchina, continuamente lui fa questo ping pong, il grande mito della modernità è, in quel momento, qual è il grande mito della modernità tra gli anni 20 e 30, Cristina Palomba? Eccola, qual è? Ma Lorenzo Piga, qual è? La macchina, però qua in particolare che macchina?
Vabbè, la nave.
La nave, bravo Pica, è il transatlantico. È il transatlantico, quindi questo c'ha quest'altra grande mito del transatlantico. Allora, arrivato a questo livello superiore, lui mette insieme in una, diciamo, miscela il transatlantico, l'acropoli e la certosa dema. E crea questo modello, che è un modello che ha un grande peso nella storia dell'architettura, siamo tutto, giusto, c'è un'idea di abitazione, che non c'è uno che non sa molto dell'unità di abitazione. Facciamo un test, tanto per il divertimento? Calma! Salma, allora che dici due cose da che ci fa capire che l'unità di abitazione perché non è un buco nero?
Non è un buco nero perché so che sono degli appartamenti a L incastrati.
Beh, già qua lo sa. Quante ne ha? Un altro per esempio?
Un altro
elemento per cui tu sai che non è un buco nero?
So che comunque quella disposizione aveva un ricambio d'aria
importante. Va bene, per esempio, quindi della casa a forza ne intendi. Grosso modo, quando l'hanno fatta? Di che momento storico grosso modo parliamo? Almeno una, diciamo, oscillazione di 10 anni, diciamo. Di 10 anni? Oscillazione di 10 anni di tempo? Manco già? Nel 30? Vabbè, con 10 anni di storia in realtà sono state fatte nell'immediata dopoguerra, anche come risposta a... Quante ce ne sono di queste unità di abitazione, Oliva?
Questa
è di Marsiglia. Ce ne sono altre?
Sì,
in realtà sono 5. D'accordo, perché era proprio un modello. Comunque non è un buco nero, superato. Non è un buco nero. Allora, quindi in questo caso immagino che almeno qualcosa tutti la sanno. Allora, però questo è un altro ragionamento che stiamo facendo, no? Un ragionamento un pochettino più complesso che mi fa capire il concetto del Bang. Allora io che faccio a questo punto? Faccio in realtà questa, siccome la sovrapposizione di piani deve essere, come dire, più normale possibile, è una scatola con questi elementi chiaroscurali dentro, e diciamo è questo, la sospendo, la innalzo su questi grossi piloni e gli faccio un piano intermedio, ma il bang, quello che mi dà, diciamo, il senso di tutta l'operazione, è quello che io creo qua, no? Che è allo stesso tempo, è, diciamo, perché così meraviglioso? Perché 5 o 6 cose tutte insieme, no? Cioè, è una metafora che posso leggere in 5 o 6 modi. No? Perché addirittura io ci ho visto tutto questo mio strano ragionamento delle stelle, che insomma magari ce l'aveva pure lui. Comunque è chiaro che l'Acropoli nasce in quella maniera, non è che nasce a caso là, e nasce lì apposta. E quindi diciamo, è questo, è un paesaggio, è un insomma, e tante cose, e anche quest'ultima come la interpreto io, e poi naturalmente ha una sua funzione pratica, giusto?